Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Concreti che gli italiani vivono tutti i giorni, il tema della sicurezza, baby gang, ovunque, immigrazione, sbarchi continui, non solo a Lampedusa. Io ricordo che quando ero ministro dell'interno gli sbarchi erano sostanzialmente azzerati rispettando le norme e vado a processo per aver bloccato gli sbarchi, e invece stanno arrivando decine di migliaia di immigrati regolari su questo.
I reali sostenitori del governo Draghi, era un governo di emergenza, di unità nazionale, che noi per primi avevamo proposto per far fronte all'emergenza del paese. Sono stati i 5 Stelle a mettere in crisi il governo ancora una volta, rifiutando di votare un provvedimento davvero essenziale per gli italiani.
C'è stata un'occasione importante ieri in Parlamento, perché ci sono dei lavoratori che prendono 3-4 euro lordi l'ora. Abbiamo sollecitato questo confronto perché ci sono 50.000 aziende che stanno fallendo, sull'orlo del fallimento per i crediti fiscali, hanno lavorato sul super bonus e questi crediti sono bloccati. Ci sono lavoratori che ormai si stanno impoverendo.
Oddio, che depressione.
Atariteca, vi ricordate, vi ricordate? Dai che vi regalo lo speciale estivo, dai che i livelli di depressione sono ingestibili, non se ne può più. Comunque, oh, vi ricordate? Tempo fa vi parlai di Eternal Cast Remastered, un videogioco indie italiano che sicuramente, dopo il mio consiglio, voi tutti avrete giocato, no? Voglio dire, avevo pure intervistato uno dei suoi creatori, Daniele Vicinanza. Vabbè, beh, mi ricordate di sicuro, lo so, perdonate la mia domanda retorica. The Eternal Cast Remastered era un videogioco italiano al 100% e degno di massima stima, tranne che poi lo studio TFL che lo aveva prodotto, così come era arrivato, è scomparso nel nulla. E qui si aprono scenari intriganti su cui però non indagheremo ora. Oggi, estate 2022, dello studio TFL si sono perse completamente le tracce, ma si sa molto di più dello studio Koba. Ad esempio, si sa che effettivamente è spagnolo e che è entrato in esercizio nel 2016, lanciandosi con un semplice Kickstarter andato molto ma molto bene. Dopo questo, lo studio Koba incontra Team 17 e pensa bene di farci qualcosa insieme. E mentre le idee si ammucchiano sul tavolo, i Cobas, chiameremo così, richiamandoci a un'antica sigla sindacale dei ferrovieri, optano per fare un bel gioco hack and slash, con una particolare attenzione alla storia e alle musiche. Un gioco, appunto, ispirato agli arcade degli anni 80. Un retro game, ragazzi, un retro game! Un retro game che però non è veramente un retro game, ma sembra e suona come un retro game. Ecco, allora, adesso il protocollo mi imporrebbe di fare promozione al gruppo Telegram di Atariteca, di invitarvi tutti a andare a seguire i podcast della Lega dei Videogiochi e quant'altro. Ma siccome Atariteca Podcast è terminata e questo episodio è uno one shot apposta per voi aficionados, vi ricordo che i Vintage People, ovvero il nuovo formato che sto tentando di preparare quest'estate per porgervelo bello e cucinato a settembre, sono in fase di preparazione. Il gruppo Telegram di Atariteca è stato rinominato e diventato Vintage People per tutti coloro che si volessero dimostrare interessati alla sostanza del dell'argomento che andremo a trattare, ovvero cinema videogiocoso, non rimane altro che iscriversi al gruppo Telegram, il cui link troverete in descrizione, oppure ancora meglio andate su YouTube e cercate Vintage People. Noi siamo lì, abbiamo già recensito due titoli abbastanza di peso, tra l'altro Giochi Stellari e il film ispirato a Double Dragon, che è tutto un programma. E niente ragazzi, e niente, adesso partiamo con questa puntata extra di Atariteca, tutta l'estate per voi, per superare la depressione e il caldo. Una puntata rinfrescante, spero. Buon ascolto con la puntata speciale di Atariteca Podcast.
Che ti rendono giovane!
Spesso succede per le produzioni videoludiche indipendenti dell'ultimo decennio, la storia di Narita Boy parte da lontano e presenta i soliti punti fondamentali. Radici piantate in una campagna crowdfunding, tante idee da rendere concrete, tanti sogni da trasformare in realtà, un team di sviluppo costituito da una manciata di persone e un esordio assoluto. Due fratelli stanno dietro a questo gioco incredibile, Eduardo e Salvador Fornieles, i fondatori dello studio Koba. Eduardo è game designer, storyteller e level designer, mentre suo fratello Salvador si è occupato di tutta la musica e degli effetti sonori. I loro sforzi concentrati in un ristretto team di appena 6-7 persone hanno dato i natali a Narita Boy. Un gioco di avventura su binari con un sacco di elementi platform, un sacco di azione, hack and slash a profusione ed enfasi sulla storia. Ma che cosa si racconta in Narita Boy alla fine? Ottima domanda, miei devoti ascoltatori. Vi rispondo subito, ma non prima di avervi fatto sentire uno stralcio di intervista di Eduardo Fornieles. Giusto per darvi un'idea del mood, delle vibrazioni che vengono trasmesse da questo gioco.
L'idea principale non era quella di creare solo un gioco degli anni Ottanta. Stavo ripensando alla mia esperienza, alla mia nostalgia, alle sensazioni che provavo quando avevo 10 anni. Questo è stato il nucleo principale per creare il mio mondo. Inoltre, vivo in Giappone e mia moglie è giapponese, il che mi ha ispirato molto. Poco prima di iniziare Narita Boy è nato anche il mio primo figlio e volevo in qualche modo ripetere questa idea di essere una persona sola ma con due universi condivisi.
Questa era l'idea centrale di Narita Boy. Siamo nei primi anni Ottanta, ad Old York. Un uomo trasandato e stanco trangugia noodles e lavora ad un PC. Sta scrivendo linee di codice. Il suo nome è Lionel Pearl. Somiglia tantissimo al nostrano Giorgio Moroder. Ed il suo ufficio è tappezzato di poster di se stesso. Nota importante, non sta lavorando su un PC qualsiasi, sta lavorando su un Narita One. E di questo ne parleremo dopo. Ad un tratto una luce cremisi e una mano oltrepassa la quarta parete dello schermo. E con una slappa violenta in piena faccia priva Lionel Pearl sia dei sensi che della memoria. Bello, eh? Che penso che sia uno dei nostri sogni reconditi, quello di dare una castagna in faccia a uno e resettargli la memoria, così. Mi sa che arriva da molto lontano questa fantasia.
Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima.
Fatto male, capo.
Oh, via! Picchialo!
Ce ne andiamo, capo.
Fratello, io volevo avvisarti che questi miei ospiti appartengono a un'altra confessione e osservano la legge biblica occhio per occhio, dente per dente. Quindi vogliate perdonarli e tornate un'altra volta.
È meglio.
Stacco e eccoci nella periferia della città. Un ragazzino giovanissimo gioca con un Narita One. Il gioco a cui sta giocando? Ovviamente è Narita Boy. La mamma entra nella stanza e gli intima di filare a letto. Si è fatto tardi e domani c'è da studiare. Durante la notte però la console si riaccende e, come abbiamo già visto accadere in Tron, trascina il ragazzo in una dimensione parallela, il Digital Kingdom. A proposito, Atarite cari, andatevi a recuperare la puntata che ho fatto su Tron, che mi dicono essere molto bella, i miei informatori segreti del KGV. Nel Digital Kingdom, ad accoglierlo, ci sono una serie di messaggi preregistrati da Motherboard, il programma supervisore ed essere senziente di quel regno che rivela al protagonista l'attivazione del protocollo Narita Boy. Him è tornato! Him, lui, sentite, lui, una cosa molto... Lui è tornato, una cosa molto cospirazionista. E sta prendendo il controllo di tutto. Tocca a te, Narita Boy, salvare il mondo digitale dall'antica minaccia. Narita Boy dovrà quindi attraversare tutto il Digital Kingdom alla ricerca dei backup di memoria del creatore. Lo stesso Lionel Pearl, vi ricordate, che all'inizio ha ricevuto quella slappa potente... E lo dovrà fare per permettergli di sapere nuovamente come sradicare Him dal codice sorgente del Narita One. Lo so cosa state pensando, lo so. Questa sinossi pare un semplicissimo mashup tra Tron e Legend of Zelda, ma a dispetto di questo, il gioco è fortemente condizionato dalla sua stessa narrazione. E proprio l'intreccio narrativo avrà molto da dire, perché man mano che si procede, sbloccheremo e rivivremo i frammenti di memoria di Lionel Pearl, immergendoci nella sua vita tramite dei flashback che andranno a comporre un grande mosaico finale. Proprio questi flashback rappresentano delle ritempranti pause dalla frenesia del gameplay. Per la verità, queste pause spesso sono un po' troppo lunghette, devo essere onesto. E comunque sono illuminanti per capire a fondo la lore del gioco. Domande fondamentali riceveranno progressivamente risposta, roba tipo: chi è realmente Lionel Pearl Nakamura? Nakamura, perché naturalmente verrà fuori che ha madre americana e padre giapponese, che poi alla fine è una specie di Steve Jobs dei noartri che ha inventato la qualunque. Com'è arrivato a produrre il Narita One? Un ordigno che pare veramente una copia del Macintosh. E da dove nasce questo Digital Kingdom? Cos'è e perché esiste un protocollo che ha portato il protagonista a impersonare Narita Boy in un'altra dimensione? Qual è il reale piano di Him? Chi è Motherboard? E chi è lo stesso Narita Boy? Oh mio Dio!
Racchiude in sé, diciamo, tutti i quesiti che l'uomo sempre si è fatto dai suoi primordi. C'è Dio? E se c'è, dov'è? E se dov'è, chi è? E se chi è, perché? Eh?
E se la componente narrativa è decisamente promossa, il gameplay non è da meno. Arrivati nel Digital Kingdom, armati del solo salto per evitare i nemici, nei panni del prode Narita Boy acquisiremo la Techno Sword, la spada della Trichroma. Trichroma, sentite come suona, Trichroma, la forza che scorre nel Digital Kingdom, che onestamente richiama alla mente anche la Triforza, no, di Zelda. Nel corso della progressione, poi, verremo coadiuvati da una ventina di power-up, anche legati alle meccaniche esplorative. Eduardo Fornieles era rimasto molto affascinato da Super Brothers Sword and Swords, Sword and Swords, e anche da Hotline Miami. Soprattutto quest'ultimo aveva una colonna sonora molto originale e proprio per questo motivo chiede a suo fratello Salvador di comporre una colonna sonora altrettanto protagonista nel suo gioco. Per Koba, la qualità della musica di Narita Boy rappresenta in qualità il 50% del suo prodotto finale. Visivamente parlando, poi, l'ispirazione arriva da Mobius, dalle copertine heavy metal degli anni 80, oddio ragazzi, quante ce ne vedrete, e anche da Ready Player One di Ernestone Klein, e tantissimo altro, tantissimo. Il titolo è un tripudio di filtri ed effetti di luce, dalle scan lines da tubo catodico alle molestissime luci al neon, da particellari esplosivi ad atmosfere tra vaporwave e synthwave con un blur sparato ai limiti dell'umana sopportazione, guarda. Tutto grida anni 80 a squarciagola, da ogni pixel. Ma proprio per questo giocarci potrebbe rappresentare un serio rischio per la salute dei fotosensibili, eh? Lì occhio, attenzione, perché è veramente potente questa cosa. Ciò detto, per chi ama lo stile retrofuturistico e cyberwave come me, Narita Boy rappresenta la cosa più vicina al paradiso sulla Terra che esista. Ha una pixel art deliziosa a fare da contorno a un'avventura animata benissimo, che per lunghi tratti rappresenterà un trip per i bulbi oculari. Ma i richiami estetici non si fermano a una sola ispirazione, eh? C'è tanto anche di Mega Man dentro, c'è del fantasy medievale, c'è della tradizione nipponica, ci sono pure i film di Sergio Leone, ragazzi, c'è molto molto altro ancora. L'ispirata direzione artistica che vi ho appena raccontato poi è superata solo dalla musica, da quella musicale, curata personalmente da uno dei membri fondatori dello studio, Salvador Salvinsky Fornieles, nome d'arte Salvinsky, sound designer e compositore di Narita Boy. I brani della soundtrack spaziano da chiptune all'ambient, al future funk, al jazz, passando anche per cori classici, ma sempre con un occhio di riguardo per l'uso del synth. Semplicemente eccezionale. Vi rimarrà impressa nella testa per i secoli dei secoli. Amen. Troverete richiami alla musica di Vangelis, alle colonne sonore di Carpenter, alla disco anni 70 di Moroder. Moroder, ragazzi, Lionel Pearl assomiglia a qualcuno, eh? Assomiglia a Giorgione, ai Daft Punk e soprattutto alla colonna sonora del film indie Beyond the Black Rainbow, che, dice, sono stati tutti questi punti di riferimento per Salvischi in modo da poter elaborare la colonna sonora. Dire di più su Narita Boy e sullo studio Koba? Team 17 li ha scoperti e lanciati. Studio Koba ha imparato moltissimo da loro ed ha ascoltato praticamente tutte le indicazioni degli inglesi. Soprattutto per i porting nelle versioni console, Team 17 ha fornito un contributo fondamentale. Narita Boy è partito come un progetto su Kickstarter. Koba Studio ha fatto un grande party quando hanno raggiunto il goal. E riguardo alle idee scartate, beh, la versione finale si dice sia molto fedele a quella che era stata concepita in origine. E per quanto riguarda ovviamente i porting, come vi ho già accennato prima, se ne è occupata interamente Team 17. Come avrete capito, comunque ho gradito molto questo titolo, così come ho gradito che i suoi creatori abbiano fatto della salvezza del mondo arcade una componente fondamentale della promozione di Narita Boy. Sì, perché l'idea è venuta al loro brand manager, no? Quello di Team 17, è vero, non è un'idea proprio loro. Però nelle loro vacanze estive degli anni 90, entrambi i fratellini Fornieles erano stati dei pesanti giocatori arcade. Soprattutto Edoardo rubava gli spiccioli a sua zia per giocare a Double Dragon con suo fratello, eh. Così, quando hanno deciso di fare un gioco retro, come appunto Narita Boy, la connessione con la nostalgia e il gameplay di quel tipo di giochi ha svolto un ruolo determinante e hanno convinto Team 17 a lanciare una partnership con tre importanti musei di videogiochi. Lo Strong National Museum of Play a New York, il National Video Game Museum nel Regno Unito e l'Arcade Vintage Museum in Spagna. E tutto questo per evidenziare il grande lavoro che queste tre realtà stanno facendo per salvare il mondo arcade. Tutti i proventi, infatti, derivanti dalla vendita del singolo Narita Boy Saving the World, vi ricordo, lo potete scaricare da Bandcamp, lo potete anche acquistare su Amazon e potete acquistare il vinile e la colonna sonora digitale direttamente dal sito di Studio Koba. Dicevo, tutti i proventi della vendita del singolo e anche i proventi del cabinato, perché esiste un cabinato di Narita Boy a grandezza naturale con il gioco preinstallato, ne sono stati fatti un tot all'inizio, pure le vendite della colonna sonora ufficiale, tutte queste cose daranno un contributo a questa campagna Saving the Arcade World e verranno suddivisi i proventi tra questi tre musei. Signori, in un mondo perfetto Narita Boy sarebbe considerato un acquisto obbligato, senza se e senza ma, eh? Ma nel nostro mondo invece ci troviamo a parlare di un classico titolo non per tutti. L'opera prima di Studio Koba infatti è in netta controtendenza con il mercato attuale e propone ai videogiocatori un'avventura compatta, autoriale e priva di compromessi. Non un Metroidvania, ma un'avventura in stile Metroidvania. Punta con coraggio e passione su un'estetica quintessenziale del genere di riferimento, su di una colonna sonora magnifica, non c'è altro da dire, magnifica, sul voler offrire un'esperienza, insomma, a tutto tondo. Vuole stupire ed essere nostalgico questo gioco, in un'odissea retroludica che rimarrà a lungo nella memoria di chi vorrà dargli una chance. Ci sarà una Rita Boy 2? Di sicuro nella mente di Eduardo Fornieles ci sono un sacco di idee in ballo. Di sicuro gli piace continuare a raccontare la storia di Narita nel Digital Kingdom, ma molto dipenderà dalle reazioni del pubblico e dei sostenitori. Quali, vi ricordo, a un anno di distanza dall'uscita del videogioco ancora aspettano il fumetto di Narita Boy, poiché Eduardo è anche un fumettista, cioè questo è veramente è un tuttologo. Il fumetto che tra l'altro era contemplato tra i premi di Kickstarter e quindi è una buona opportunità per espandere quell'universo. Intanto, proprio il 30 marzo di quest'anno, 2022, in occasione del primo compleanno del videogioco, sull'account ufficiale di Studio Koba è stato annunciato lo sviluppo di un gioco spin-off di Narita Boy, in uscita nel 2023. E per questo era tutto per oggi. Evito di parlare, evito di fare il buffone e vado dritto al punto. Ho iniziato questa puntata dicendo che questo è solo uno speciale estemporaneo, ok? Che Atariteca è finita e che adesso ci sono i Vintage People, ovvero lo streaming di critica al cinema dei videogiochi. E infatti, oh, così è, così è. Se vorrete contattarmi via Telegram, basta che facciate un click sul link in descrizione, così contribuirete all'avvio del nuovo format video su YouTube a settembre. Spiace dirlo, ma su Telegram Atariteca non esiste più. Al suo posto c'è il gruppo dei Vintage People. Semplicemente vi dico grazie per il vostro continuo sostegno. Se vorrete offrirmi un caffè, lo potete ancora fare sul sito www.ataritecapodcast.it. E prossimamente vedrete apparire anche il sito www.vintagepeople.it. Fatemici lavorare ancora un po' però. E che succede adesso? Che succede? Succede che ringrazio solo ora due commentatori su Apple Podcast che hanno postato dopo la chiusura ufficiale di Atariteca. Ricordate, dopo la puntata numero 100. E questi due commentatori sono la grandissima Blizzcat e Coumadin, il mio anticoagulante preferito tra l'altro. Comunque Coumadin, si è firmato Coumadin. Comunque ecco, ad agosto il sottoscritto va in ferie e quindi succederà ben poco. E se succederà sarà sul gruppo Telegram. Quindi buon niente, buona campagna elettorale sotto l'ombrellone. E a settembre rientreremo in attesa di Giorgia Premier e Silvio Presidente del Senato, no? Dai ragazzi, dai, ottimismo. C'è anche Salvini Ministro dell'Interno, dai. Buona estate.